Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
And run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera parliamo di momenti rubati, di blues, di verità astratta, di ancora più blues e verità astratta, dedicando la trasmissione di questa sera a Oliver Edward Nelson, musicista, sassofonista, clarinettista, arrangiatore, compositore, band leader, negro americano, afroamericano, che ha sofferto sulla propria pelle il razzismo nella nativa St. Louis, Missouri. Ma prima di parlare del genio musicale di Oliver Nelson, tra il 1961 e il 1964, all'apogeo della sua fame, della sua carriera e della sua giovane breve vita, spostiamoci qualche anno prima, nel 1958, era il 15 dicembre, una notte, vogliamo immaginare, a New York. A quel tempo, Everybody Dig Bill Evans. Chiunque ovviamente era completamente pazzo di Bill Evans. E cominciamo con un pezzo tranquillo, un pezzo di pace, Peace, Peace, un pezzo di pace, Bill Evans, 15 dicembre 1958, piano solo, senza parole. Thank you. Peace, Peace, pezzo di pace, Bill Evans al meglio, 1958, era il 15 di dicembre, da solo in una sala di incisione, lui, il pianoforte, tutta la musica del Novecento, Satie, Chopin, l'Ottocento, mixati con questo groove incredibile, questa passione incredibile che Bill Evans e solo lui sapeva comunicare. Bill Evans lo troveremo anche nel capolavoro del 1961 di Oliver Nelson, The Blues and the Abstract Truth, che è il soggetto, il tema, il viaggio musicale di questa notte che passeremo insieme. Oliver Nelson, come dicevo, nasce a St. Louis, Missouri, ma ai neri americani era vietato assistere a qualunque tipo di concerto di musica classica riservato ai bianchi o nelle chiese per bianchi. È sotto le armi nel 1952, a 20 anni, in Corea, nel periodo di riposo che trascorre a Tokyo. Scopre incredibilmente che i giapponesi sono estremamente democratici, hanno un rapporto molto controverso con gli americani, ma li accettano volentieri nei concerti classici, dove ascolta Debussy, dove ascolta Satie e dove scopre naturalmente che la musica classica dell'Ottocento e la musica contemporanea del Novecento hanno portato la musica moderna alla necessità di adottare una prospettiva diversa per creare una musica che avesse davvero senso e che fosse realmente vitale. Oliver Nelson ci dice che questo è stato fatto in molte maniere, a volte troppo complesse per essere e numerose per essere ricordate stasera, ma un accorgimento, diceva, che ha sempre avuto successo sia nella musica classica che nel jazz di oggi è stato quello di lasciare che le idee musicali determinassero la forma di una composizione musicale. Quello che ho cercato di fare in The Blues and the Abstract Truth, il capolavoro del 1961, è proprio questo. Il blues, che è una forma in 12 battute, è la forma e la struttura degli accordi di I've Got Rhythm, lunga composizione di Ray Charles, lunga 32 misure. Tutto qui il materiale che ho usato per le composizioni di quest'album. L'aumento, l'estensione delle forme stesse deriva da motivi tematici e da idee melodiche. Oliver Nelson, dopo aver frequentato il meglio del jazz americano, suona il sax da Count Basie, nelle grandi orchestre di Count Basie, Duke Ellington e poi Quincy Jones, impara ad arrangiare, studia al rientro dopo la Naya in Corea e dopo la guerra di Corea, studia a Washington, al Lillard College, composizione, si diploma in maniera estremamente brillante e nel 1961 incontra Creed Taylor, il boss della Impulse, il creatore della Impulse Records, questa divisione jazz della ABC, del colosso multimediale ABC, televisivo, appunto cinema, produzioni cinematografiche e produzioni musicali. La Impulse si dedica al jazz e negli studi di Rudy Van Gelder nel 1961 dà vita a questo magnifico capolavoro, forse uno dei pochi pezzi degno di completare il capolavoro di Miles Davis, Kind of Blue, sicuramente il disco di jazz più rappresentativo del Novecento intero. Questo Stolen Moments, questi momenti rubati, ve li lascio ascoltare e poi ne andiamo a parlare diffusamente. 8 minuti e 06 di e 46 di grande, grandissima musica, ripeto, uno dei pochissimi pezzi degni di figurare su Kind of Blue. Al basso c'era Paul Chambers, alla batteria Roy Haynes, al pianoforte ritroviamo il nostro Bill Evans, 3 anni dopo questa splendida Peace Peace che ha aperto questa magica notte di Rusty Cage. Ai fiati la tromba geniale e innovativa di Freddie Hubbard, che in quel periodo stava studiando con John Coltrane. Il pupillo di John Coltrane, Eric Dolphy, al flauto e al sax. In questo brano un eccellente assolo di flauto, come sentirete, e poi il leader stesso, Oliver Nelson, a capo di questo sestetto meraviglioso che ci regala questo grande, grande capolavoro, Stolen Moments. Ascoltatelo e godetevelo tutto. We'll be right back.
Thank you.
Il brano fu composto da Oliver Nelson nel 1960, era il 23 febbraio del 1961 quando riunisce questo settetto. C'era anche, oltre agli artisti citati prima, George Barrow al sax, a orchestrare, ad arrangiare per conto del band leader il gruppo. È un blues in do minore e si articola in tre idee melodiche che estendono appunto la forma del blues, per arricchire poi il brano di contrasti. Le progressioni armoniche per gli assolo sono a loro volta blues di 12 battute in chiave minore. Apre l'assolo splendido e squillante di Freddie Hubbard, dal suono inconfondibile. Poi abbiamo detto Eric Dolphy al flauto appassionato, e poi è lo stesso Oliver Nelson al sax tenore, con un suono che da un beat nel 1961 definisce davvero fantastico. Poi arriva Bill Evans. Il brano piacque enormemente al pubblico, non solo jazz, ma anche scalò le classifiche, diciamo, della musica popolare, anche quelle quindi del rock imperante e del pop. Anche se sul momento i musicisti non ebbero affatto la sensazione di avere contribuito alla nascita di un capolavoro. Hubbard, per esempio, dichiarò: "Non immaginavo che sarebbe piaciuto così tanto, perché Nelson, intanto, aveva sempre tenuto la tromba molto molto bassa e non l'alzò come credevo che sarebbe stato giusto fare." I trombettisti nel jazz sono paragonabili, diciamo, ai chitarristi nel rock come protagonismo e mania di presenzialismo. "Ma Nelson voleva che io rimanessi immerso nei fiati invece che essere in primo piano, e mi ricordo che pensai: ma come potrà mai funzionare questa sgangherata sezione ritmica? Roy Haynes suonava pianissimo con le spazzole, non suonava per niente forte, e Paul Chambers sembrava invece sempre in primo piano, al contrabbasso, con un suono grosso e molto molto ampio. Roy si appoggiava a lui e quindi, contrariamente al solito, non era il contrabbasso che si appoggiava alla batteria, e Bill Evans proprio non lo sentivo fino a quando non avemmo riascoltato il nastro, perché Bill Evans suonava sempre molto molto piano." Il brano è fantastico, ha queste armonie, questi link, questi bridge scalare davvero sensazionali. Ce lo riascolteremo comunque in una doppia versione, quella di Frank Zappa, che gli renderà omaggio in un disco dal vivo del 1988, Broadway This Hard Way. E quindi non lo perderemo, e sarà l'occasione di poter evitare di perdere un capolavoro di questa grandezza. Per quanto riguarda invece il secondo brano di questo davvero masterpiece del 1961, andiamoci ad ascoltare come Oliver Nelson orchestra un brano di un grande compositore classico moderno americano di origine lituana, Aaron Copland. Il brano è un classico anche del rock, come scopriremo tra qualche minuto, e vi ritornerà in mente sicuramente il tema, come è successo a me riascoltando questo lavoro del 1961 e questo arrangiamento molto particolare dei fiati che Oliver Nelson dà al suo settetto, quasi appunto ridicolizzasse l'intera sezione fiati. Hold Down, classico di Aaron Copland, e questo è l'arrangiamento di Oliver Nelson per Blues and the Abstract Truth, il suo capolavoro per la Impulse del 61.
Hold down!
Ascoltate la solo di Eric Dolphy tra qualche secondo. E per chi ricorda la trasmissione sui Nice, sulle origini del prog, in omaggio naturalmente allo scomparso Keith Emerson, si ricorderà di come Emerson fosse attentissimo al mondo del jazz, soprattutto nei suoi inizi con i Nice, fosse innamorato della musica del quartetto di Chas Lloyd e di un giovanissimo Keith Jarrett che ci suonava, tanto da riproporre col gruppo la magica e ballabilissima Sombrero Sam di Chas Lloyd, che Jarrett è del magico quartetto di Lloyd del 66, ma nel 1973 sicuramente l'arrangiamento che Emerson aveva in testa di un brano di un compositore americano del Novecento come Aaron Copland era proprio quello di Oliver Nelson del 1961. Dal quarto album di Emerson, Lake & Palmer Trilogy, ci andiamo ad ascoltare la classica, il classico rifacimento di Emerson, Lake & Palmer, di Hoedown di Aaron Copland, via mutuato, arrangiato in modo geniale da Oliver Nelson nel 1961 sul suo capolavoro Blues and the Abstract Truth. Down quindi dal quarto lavoro Trilogy del 1972 di Emerson, Lake & Palmer, con un arrangiamento che arriva direttamente dalla penna di Oliver Nelson e dalla sua originalissima strana composizione, così come la definirono tutti e sette i musicisti del settetto straordinario alle prese con gli arrangiamenti inusuali e molto raffinati del arrangiatore e compositore di St. Louis, Missouri. L'album poi scorre via tra una prelibatezza e l'altra. Sulla seconda facciata dell'LP troviamo Yearning, un blues in do maggiore molto, molto piacevole, guidato dal pianoforte di Bill Evans. Noi però andiamo a chiudere questo primo lavoro, questo primo capitolo del 1961, grandissimo successo, due copertine diverse. È possibile che lo troviate in commercio con la prima copertina, una copertina astratta, un dettaglio di una foto di Pete Turner, e una seconda copertina invece con l'aggiunta dell'articolo The Blues and the Abstract Truth e una foto di lato, di profilo di Nelson, sempre scattata da Turner. Il nome di George Barrow, che armonizza ai sax, è tagliato completamente fuori. Avete ascoltato prima, su mia indicazione, scusate, fin troppo entusiasta, il taglio dell'assolo al contralto di, al sax contralto di Eric Dolphy, davvero furibondo e folle, in piena armonia con la stranezza naturalmente dell'arrangiamento di Hold Down. Andiamoci ad ascoltare il brano che chiude l'album, un altro blues che in questo caso è parecchio complesso, dedicato alla sorella minore di Nelson, cantante, pianista, una famiglia di musicisti dotati di un talento evidentemente sconfinato. Qui abbiamo davvero un esplosivo intervento ancora di Eric Dolphy al sassofono contralto, poi arriva il classico solo blues del sax tenore pieno e avvolgente di Oliver Nelson, e come sempre poi spetta Bill Evans sintetizzare, mediare, porre fine al conflitto tra i fiati e rilassare il clima generale con la sua straordinaria sensibilità e raffinatezza. Teenage Blues, Eric Dolphy, Oliver Nelson, Bill Evans, dal capolavoro del 1961, The Blues and the Abstract Truth. Thank you. disco da assaporare con calma, e le ore notturne sono sicuramente le migliori per poterlo sfruttare al meglio. Il disco, come dicevamo prima, ha un successo clamoroso. Oliver Nelson incide dischi solisti, arrangia per Thelonious Monk, Cannonball Adderley, Sonny Rollins, Johnny Hodges, Wes Montgomery, Jimmy Smith, una valanga di collaborazioni. Pensate addirittura la straordinaria colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi, con un Gatto Barbieri davvero ai vertici della musica del Novecento, le orchestrazioni e gli arrangiamenti sono di Oliver Nelson, che se ne andrà giovanissimo nel 1975 per una repentina malattia trascurata e non curata, e sul finire degli anni 60 si trasferisce a Hollywood, a Los Angeles, incide musiche tutti i tipi, arrangia musiche per telefilm e film. Alfie del 66 con Sonny Rollins, Il Tenente Colombo, L'Uomo da 6 milioni di dollari, Ironside, sono tutte colonne sonore arrangiate e molto ovviamente remunerative per il grande Oliver, che abbandona ben presto, diciamo, la scena del jazz puro per dedicarsi naturalmente a mille contaminazioni e a mille esperienze. Ma prima di andare sulla costa occidentale e di, insomma, vendere l'anima a Hollywood, nel 1964 il grandissimo Bob Thiele, il successore di Creed Taylor alla guida della Impulse, lo riporta in studio con una big band d'occasione, parterre de roi straordinario, Ben Webster al sassofono tenore in due brani, Phil Woods al sax alto per tutto il disco, alle trombe ci sono Tad Jones e Danny Moore, Oliver Nelson non suona più, non tocca più il sax, ma arrangia e conduce la big band. Pepper Adams al sassofono baritono, Roger Calloway al piano, Richard Davis di coltraniana memoria e di mille session protagonista al contrabbasso, e Grady Tate alla batteria. È un ensemble eccellente che il 10 e 11 novembre del 1964, ottima annata per i vini e per i conduttori radiofonici e le redazioni radiofoniche, e incide sempre per la Impulse un numero 2, More Blues and the Abstract Truth, quindi ancora blues e verità astratta. Gli arrangiamenti si accompagnano poi a brani di altri classici di Dave Brubeck, che si sta facendo largo sulla costa occidentale. Non è ancora arrivato naturalmente l'enorme successo di Take Five, ma scrive, compone, e con il suo gruppo sta già acquistando sempre più ampia fama. Cominciamo ad ascoltare allora una composizione di Johnny Hodges, Blues Almighty, o Blues il Potente. Ce l'andiamo ad ascoltare da questo nonetto di Oliver Nelson, dal secondo capitolo, diciamo, di Blues and the Abstract Truth, More Blues and the Abstract Truth, 1964, prodotto da Bob Thiele nei mitici studios di Englewood Cliffs, New Jersey, di Rudy Van Gelder. Le sonorità sono ancora oggi strabilianti. Blues Almighty, un classico di Johnny Hodges, riarrangiato e riverniciato dagli arrangiamenti e dal gusto e dalla sensibilità sopraffina di Oliver Nelson. Thank you. riascoltiamo per la seconda parte della trasmissione tra una settimana esatta. Buonanotte a tutte e tutti.